redigio.it e la storia continua.
Storie antiche su creature ultraterrene.
C'era un tempo in cui la Terra era abitata dai giganti. I Sumeri vivevano con i loro dei, gli Anunnaki.
Leggende su divinità scese dal cielo per creare l'umanità.
In un certo senso erano extraterrestri, ma vivevano sulla Terra e governavano gli uomini.
E tavolette d'argilla che descrivono un progetto extraterrestre.
Hanno contribuito all'evoluzione della razza umana per poi sfruttare gli uomini come schiavi.
È possibile che i visitatori alieni abbiano cambiato il corso dell'umanità?
I nostri antenati sono stati aiutati e quell'aiuto può essere arrivato solo da un posto. Da lassù.
Milioni di persone in tutto il mondo credono che in passato siamo stati visitati da esseri extraterrestri. E se fosse vero? È possibile che antichi alieni abbiano contribuito a scrivere la nostra storia? E se così fosse, potremmo trovarne le prove nelle leggende sugli dei Anunnaki? Iraq, 10 aprile 2003. Le forze statunitensi entrano nella capitale Baghdad. 3 settimane dopo il lancio dell'operazione Iraqi Freedom. Le truppe americane cercano di creare e mantenere l'ordine, ma le strade pullulano di sciacalli che saccheggiano i musei e distruggono migliaia di manufatti antichi.
Gli sciacalli hanno fatto irruzione nel Museo Nazionale e rubato ogni genere di manufatti, tra cui strumenti musicali e tavolette cuneiformi, con su scritta la storia degli antichi Sumeri, che risalgono a 6.000 anni fa o anche più. Contenevano le genealogie, le storie degli dei e i racconti del diluvio universale. Ma ora non disponiamo più di questi testi.
Non si trattava di una folla che rompeva finestre per le strade e rubava manufatti. I ladri avevano gli auricolari, era un'operazione coordinata. Hanno aperto tante porte blindate e rubato strumenti, gioielli e manufatti di ogni genere risalenti a migliaia di anni fa, all'alba della nostra civiltà.
Ma perché una milizia avrebbe distrutto reperti preziosi di un mondo antico? Si è trattato davvero di un saccheggio di guerra? Oppure di un deliberato tentativo di cancellare la conoscenza proibita del passato? Forse è possibile trovare le risposte studiando le origini di questi tesori perduti dal valore inestimabile. Secondo gli archeologi, molti dei manufatti iracheni perduti risalivano al periodo dei Sumeri, una civiltà ritenuta la più antica della Mesopotamia dalla maggioranza dei ricercatori.
Mesopotamia in greco significa terra tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, che attraversano l'odierno Iraq. In Mesopotamia c'erano 4 grandi regni. Quello Sumero era il più antico, seguito dall'impero accadico, fondato da Sargon I. Poi c'erano quello babilonese e l'assiro. Nonostante il mutare delle lingue e della popolazione, La cultura fondata dai Sumeri è rimasta costante per tutta la durata della Mesopotamia.
L'antico regno sumero nella Mesopotamia meridionale è spesso citato come la civiltà più antica, se non la prima della storia. Va datato intorno al 3000-4000 avanti Cristo. E in quel periodo la scrittura viene praticata su tavolette cuneiformi di argilla e pietra.
I Sumeri hanno inventato il sistema di scrittura cuneiforme. Le loro tavolette erano a forma di cuneo. Secondo questo sistema, lo scriba, usando uno stilo, imprimeva dei segni su tavolette di argilla umida. Le tavolette venivano poi cotte e lasciate seccare per conservare le incisioni.
Decifrare le tavolette sembrava quasi impossibile. Fino a quando, nel marzo 1843, ne vengono scoperte a migliaia in un palazzo assiro. La nuova abbondanza di iscrizioni cuneiformi fornisce alcune delle prime prove tangibili di un antico regno esistito migliaia di anni fa.
Uno scienziato francese, Paul-Émile Botta, trovò una gigantesca area sotterranea nel nord dell'Iraq, a Khorsabad. All'interno c'era una stanza fantastica, piena di statue di divinità e sovrani, tesori meravigliosi di ogni genere, e tante iscrizioni murali nell'antica scrittura cuneiforme sumera.
Nel giro di 10 anni, gli archeologi scoprono inoltre le rovine della leggendaria capitale sumera, Ur, città natale del personaggio biblico Abramo. Nel sito, gli scienziati riportano alla luce la grande Zikkurat di Ur, una piramide a gradoni che era il centro amministrativo della città. Al suo interno, diverse tavolette cuneiformi e tombe decorate in oro.
Avevano trovato la leggendaria capitale sumera, con le tombe rivestite d'oro e le tavolette cuneiformi. Credevano che fosse soltanto un mito, fino a questa scoperta che ne dimostrava invece l'effettiva esistenza storica.
Agli antichi Sumeri sono attribuite tante invenzioni che caratterizzano una società moderna, come l'agricoltura, la scienza, la medicina, la matematica, la monarchia, le leggi, i tribunali, i giudici, le scuole. Sono tutte attività che compaiono all'epoca dei Sumeri, 6000 anni fa, dopo l'età della pietra.
Secondo la maggior parte dei ricercatori, Ur viene saccheggiata dagli storici nemici dei Sumeri, gli Elamiti, poco prima del 2000 avanti Cristo. Alcuni, tuttavia, ritengono che nei testi cuneiformi si celi molto di più che prove dell'esistenza di una razza antica. Vi è descritto un gruppo di divinità, gli Anunnaki, la progenie principesca degli dei, che, secondo i Sumeri, sarebbero scesi dal cielo.
Il sistema religioso mesopotamico era politeista. Si veneravano centinaia di divinità, sia maschili che femminili, spesso descritte con sembianze umane e personalità molto simili alle nostre. Queste divinità erano organizzate secondo una sorta di gerarchia politica che per molti versi rispecchiava il sistema politico mesopotamico. Quindi c'erano gli dei di rango più alto, celesti, e gli dei di rango più basso, che abitavano la terra e gli inferi. Secondo i testi sumeri, gli dei celesti, gli Anunnaki, erano le divinità supreme, le più importanti.
gli Anunnaki erano tra gli esseri più misteriosi e potenti del mito e della tradizione sacra. I Sumeri li descrivevano come esseri umanoidi, ma non come spiriti fisici in grado di mutare e assumere sembianze umane. Erano scesi sulla Terra con una missione speciale: portare la conoscenza, ma anche estrarre una serie di materiali dalla crosta terrestre.
Nei testi cuneiformi gli Anunnaki sono descritti dettagliatamente. C'è scritto anche come hanno vissuto per centinaia di anni. Avevano un'incredibile conoscenza e un grande potere sul mondo intero. Sapevano tutto. Conoscevano tutte le scienze e tutte le arti. Tuttavia, dove abbiano preso queste conoscenze e da dove vengano, è un completo mistero per gli archeologi. Viene da domandarsi se non fossero extraterrestri.
Le strane divinità descritte nei testi cuneiformi sono esistite davvero? E se così fosse, si trattava forse di esseri extraterrestri? Secondo la teoria degli antichi astronauti, la risposta è un convinto sì. E la prova sarebbe un'antica leggenda scritta su altre tavolette. Una leggenda che narra la creazione dell'uomo da parte di creature antiche venute dal cielo. Ninive, Iraq. 1849. Viene scoperto un vero tesoro di testi cuneiformi, con resoconti dettagliati sulla creazione della terra e dell'uomo e sulla vita degli dei.
Nel 1849 Austin Henry Laird organizza una spedizione archeologica a Ninive, una città menzionata nella Bibbia. Durante gli scavi scopre il palazzo di Sennacherib, anch'esso descritto nella Bibbia, suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Tre anni dopo il suo assistente scopre il palazzo di Assurbanipal, suo nipote, sul versante opposto della montagna. In entrambi i casi trovano degli archivi. Complessivamente vengono scoperte dalle 20 alle 30.000 tavolette.
Sette tavolette parlano delle Numa Elish, il poema babilonese sulla creazione.
Le Numa Elish è stato composto probabilmente nell'undicesimo secolo avanti Cristo, ma quasi sicuramente la storia risale a molto prima.
Le tavolette narrano la storia di un dio chiamato Marduk, che preleva sangue dal dio Kingu e lo mescola con argilla per creare i primi umani sulla terra.
Gli Anunnaki hanno creato il primo essere umano, ripreso nella narrazione biblica con il nome di Adamo. C'è un particolare interessante. Nella Bibbia hanno scartato e omesso alcuni dei dettagli più importanti. Hanno tagliato la storia. Nelle tavolette sumere, invece, si trovano versioni molto più dettagliate.
Secondo la maggior parte degli studiosi, le Numa Elish sarebbe semplicemente un antico mito della creazione. Secondo i seguaci della teoria degli antichi alieni, invece, la storia non sarebbe inventata, bensì basata sui fatti.
Anunnaki significa venuti dal cielo sulla terra. E guarda caso, a Ninive, hanno trovato prove di una civiltà comparsa dal nulla.
In molte tavolette scoperte a Ninive troviamo descritte molte caratteristiche di questi dei, gli Anunnaki, e sono esseri fatti di carne e sangue, proprio come noi.
Gli Anunnaki erano esseri fisici arrivati a bordo di gigantesche navi spaziali, e i nostri antenati hanno pensato che fossero delle divinità.
I nostri antenati sono stati aiutati e quell'aiuto può essere arrivato solo da un posto, da lassù.
Secondo i seguaci della teoria degli antichi astronauti, nelle nume Elish non sarebbero descritte divinità mitiche, ma esseri extraterrestri, visitatori alieni che possedevano un'avanzatissima conoscenza della genetica.
Gli Anunnaki iniziarono a studiare il modo di creare una manodopera flessibile. Così hanno preso i geni di un ominide femmina e dopo tanti svariati tentativi hanno capito di poter fondere i geni per creare l'essere perfetto.
Le tavolette parlano essenzialmente di ingegneria genetica. Come mutare il DNA contenuto nei geni degli esseri umani.
È evidente che sia successo qualcosa di strano, perché siamo passati dall'essere niente all'avere improvvisamente un'incredibile capacità di pensiero. La domanda è, come è stato possibile? Secondo la teoria degli antichi astronauti, i nostri antenati hanno ottenuto l'intelligenza grazie a una deliberata mutazione del nostro DNA ad opera dei viaggiatori alieni venuti sulla Terra migliaia di anni fa.
È possibile che gli Anunnaki abbiano creato la razza umana usando il proprio DNA? Secondo la teoria degli antichi astronauti, è possibile trovare prove sorprendenti nelle numerose somiglianze tra i miti babilonesi e la Bibbia giudeo-cristiana. E soprattutto, negli scritti contenuti in un'altra antica tavoletta cuneiforme, nota come la Lista Reale Sumerica.
La Lista Reale Sumerica è stata scoperta nell'antica Mesopotamia su una tavoletta risalente al 2100 a.C. circa. La lista contiene i nomi di 140 re. L'aspetto più interessante è che queste divinità sono incredibilmente longeve. Un re, per esempio, ha governato per 36.000 anni.
Viene da chiedersi come certe persone potessero vivere così a lungo. Ma nella Bibbia ritroviamo lo stesso fenomeno. Matusalemme e Noè hanno vissuto fino a 8 o 900 anni, un'età incredibile per noi.
Una spiegazione della longevità di Noè e Matusalemme sta nella possibilità che venissero dalle stelle, o che fossero la progenie degli Anunnaki, dotata di geni extraterrestri che ne hanno prolungato la vita.
Siamo liberi di fare due cose. Fingere che sia tutto un mito, che tutto questo non sia esistito. Oppure accettare per buono ciò che ci è stato tramandato dai nostri antenati. E considerare la possibilità che si trattasse di incredibili esseri extraterrestri con una longevità ordinaria per il posto da cui provenivano, ma decisamente straordinaria sul pianeta Terra.
È possibile che i re Sumeri abbiano governato per centinaia, anche migliaia di anni. E se fosse vero, questi presunti re di un passato lontano sarebbero i nostri antenati extraterrestri? Esseri alieni che hanno creato l'uomo usando il proprio DNA? Secondo alcuni, questa domanda avrebbe già trovato risposta, più di 35 anni fa. New York, 1976. Lo scrittore e ricercatore Zechariah Sitchin pubblica Il pianeta degli dei, presentando la sua interpretazione rivoluzionaria degli dei Anunnaki. Dopo aver studiato le tavolette cuneiformi sumere per 30 anni, afferma che le cosiddette divinità sumere erano in realtà extraterrestri atterrati in Mesopotamia più di 450.000 anni fa. Secondo le traduzioni di Sitchin, gli Anunnaki hanno creato gli esseri umani e ha avuto un ruolo nella presunta scomparsa dell'umanità, quando un grande diluvio per poco non ha distrutto ogni forma di vita sulla Terra. Ma perché? Qual era lo scopo della visita sulla Terra degli Anunnaki? E perché hanno creato quest'essere, l'uomo?
Sitchin ha scritto diversi libri di discreto successo sugli Anunnaki, che a suo avviso erano entità extraterrestri provenienti dal pianeta Nibiru, un pianeta che pensava facesse addirittura parte del nostro sistema solare. Secondo la sua teoria, avevano migliorato la razza umana per poi poterla schiavizzare.
Aveva concluso sulla base della sua interpretazione delle tavolette che la loro missione aveva a che fare con problemi nell'atmosfera intorno al pianeta Nibiru e che erano venuti per estrarre oro.
Gli Anunnaki danneggiarono la loro atmosfera creando dei buchi, ma scoprirono di poterli riparare usando l'oro. Da qui ebbe inizio la storia dell'umanità. Gli Anunnaki scesero sulla Terra per estrarre oro e quando si resero conto di quanto fosse faticoso, crearono la nostra razza affinché potessimo lavorare per loro.
L'ipotesi di Zechariah Sitchin, secondo cui gli Anunnaki sono venuti sulla Terra per estrarre oro e hanno creato gli umani per svolgere tale compito, è molto audace e controversa. Inutile dire che non viene accolta dagli studiosi tradizionali. Al contrario, molti seguaci della teoria degli antichi astronauti ritengono che l'interpretazione di Sitchin non solo sia corretta, ma dimostri, fornendo prove convincenti, che gli Anunnaki abbiano creato il genere umano.
E se la storia degli Anunnaki fosse in realtà la storia di un'intelligenza non umana che ha condotto una manipolazione genetica su tutto il pianeta? Non erano qui solo per loro. La Terra era la loro base.
Gli Anunnaki affermavano di provenire da Nibiru e si pensa che Nibiru fosse una stella, un portale, un punto di passaggio. È possibile dunque che gli Anunnaki viaggiassero di stella in stella, attraversando tunnel spazio-temporali.
Le descrizioni di Nibiru davvero offrono la prova delle origini extraterrestri degli Anunnaki? Se così fosse, storie simili su esseri ultraterreni scesi dal cielo, non solo in Mesopotamia, ma in tutto il mondo, fornirebbero ulteriori prove che in un lontano passato siamo stati visitati da una razza aliena. Potremmo trovare la risposta tra i misteriosi resti di un'antica regina sumera. ...1927... sud-est dell'Iraq. Durante gli scavi presso l'antica città mesopotamica di Ur, l'archeologo inglese Leonard Uli scopre i resti della regina Puavi. Nei suoi resoconti il cranio della regina è descritto come insolitamente grande, simile a quello di alcuni faraoni egizi e alcune mummie del Perù. Per molti seguaci della teoria degli antichi astronauti, questa sarebbe un'ulteriore prova delle origini extraterrestri dell'uomo.
La descrizione della regina è molto insolita. Aveva una testa enorme. Non era un essere umano ordinario, forse nemmeno un Anunnaki puro. Poteva essere un ibrido.
Si sta cercando in tutti i modi di ottenere l'analisi del DNA delle sue ossa. Molte caratteristiche fanno pensare che possedesse geni Anunnaki.
Si pensa che gli Anunnaki avessero avuto proprio quell'aspetto, con la testa a cono. Perciò viene da pensare che la regina appartenesse alla stirpe Anunnaki, o che comunque fosse un ibrido umano extraterrestre.
L'aspetto interessante riguardo Puavi È che si trattava di una regina, una sacerdotessa della prima dinastia. Questo significa che era molto vicina al regno degli Anunnaki. La sua posizione ancora oggi è unica. Rappresenta la chiave del mistero. Potrebbe essere la prova dell'esistenza o meno degli antichi Anunnaki, intesi come esseri fisici reali, che avrebbero prodotto altri esseri ibridi.
Ma se gli strani teschi ritrovati in Mesopotamia e in altri luoghi sono davvero la prova del regno degli Anunnaki sulla Terra, potrebbero essere vere anche le leggende secondo cui sarebbero scesi dal cielo? E se così fosse, si potrebbe dire lo stesso di altre leggende che descrivono esseri simili, narrate in testi antichi in tutto il mondo? Gli angeli. I serpenti volanti dell'America centrale. Gli Anasazi, venuti dalle stelle. L'ipotesi di esseri non appartenenti a questa terra, arrivati dal cielo, è uno dei temi più ricorrenti nella mitologia antica e nella religione. Potrebbe esserci una base di verità in queste storie?
Esaminando la storia antica, è possibile trovare storie molto, molto simili tra loro. Qui sono descritte entità magiche superiori, molto potenti, arrivate dall'alto.
Quando si parla di mitologia, di leggende, su popoli venuti dalle stelle, degli dei Anunnaki, riscontriamo analogie ricorrenti in ogni cultura. Ci fanno supporre che possa esserci una ragione per questi sogni così simili, per questa mitologia condivisa, secondo cui la vita è nata dalle stelle.
Esistono storie su esseri extraterrestri che sono venuti sulla Terra e hanno influenzato l'umanità. Ma qui sorge un dubbio. Si trattava di varie razze di esseri venuti dalle stelle che hanno influenzato le varie culture? Oppure si trattava di una sola razza, quella degli Anunnaki? Il dubbio ci viene perché le descrizioni di questi esseri sono molto simili tra loro.
Davvero le leggende di tutto il mondo su queste divinità contribuiscono a dimostrare che i nostri antenati sarebbero stati in contatto con esseri extraterrestri? E se fosse così, i racconti religiosi su esseri ultraterreni incrociatisi con gli umani possono essere la prova che le leggende sugli Anunnaki si basano su fatti storici? Secondo alcuni ricercatori, possiamo trovare importanti indizi nella storia dei Nefilim narrata nella Bibbia ebraica.
I Nefilim sono menzionati nel sesto capitolo della Genesi, dove si narra che i figli degli dei si accoppiano con le figlie degli uomini, dando vita a una stirpe sovrumana.
Secondo alcune traduzioni, i Nefilim erano dei giganti. Il rapporto tra Anunnaki e Nefilim è la storia di due culture collegate tra loro. Gli Anunnaki erano la casta degli dei che avevano creato l'uomo primordiale per schiavizzarlo. I Nefilim, invece, erano la progenie di coloro che si erano incrociati con gli umani.
A quanto pare, i Nefilim non solo erano giganti, ma possedevano una straordinaria conoscenza sovrannaturale che hanno condiviso con alcuni gruppi di esseri umani.
Nella mitologia greca, Zeus, il sovrano degli dei, genera due figli ibridi, Eracle e Perseo, concepiti entrambi con donne terrestri. Nel testo apocrifo di Enoch vengono descritti degli esseri noti come vigilanti, angeli caduti, che procreano con esseri umani. È possibile che queste leggende affondino le radici nelle antiche storie sugli Anunnaki?
La storia degli Anunnaki sembra uscita da un'opera di fantascienza, ma bisogna considerare il fatto che in tutte le culture, da quella indù a quella greca, passando per quella romana, egizia e maya, ci sono descrizioni simili di questi esseri scesi dal cielo sulla terra con una progenie per metà divina e per metà umana.
Ma se le leggende su dei, angeli e giganti venuti sulla terra per riprodursi con esseri umani femminili sono da ritenersi vere, dovranno pure esserci delle prove. I seguaci della teoria degli antichi astronauti sono convinti che esistano e che si trovino nei testi rinvenuti in tutta la regione dell'antica Mesopotamia, in cui gli Anunnaki sono descritti come gigantesche creature alate.
È possibile capire come erano fatti gli Anunnaki anche grazie a varie incisioni o sigilli cilindrici in cui sono ritratti con le ali, a volte con un viso simile a quello di un uccello con il becco. Ma sono anche molto simili agli umani. Sono esseri giganteschi con corpi muscolosi che indossano quello che sembrerebbe un orologio da polso. Sono repliche esatte di ciò che i nostri antenati hanno visto.
Ci sono moltissime prove nella cultura sumera, con le descrizioni sulle pareti, le opere d'arte e i testi esoterici cuneiformi. Hanno voluto registrare in maniera dettagliata informazioni importantissime, perciò dobbiamo guardarle sotto una luce nuova e non considerarle come semplice mitologia.
Nei testi sumeri quello che scopriamo è che gli Anunnaki sono descritti come esseri speciali. Erano molto più longevi di qualunque essere umano. Ma se siano completamente scomparsi, o se siano rimasti qui sul pianeta Terra, resta un grande interrogativo.
Le immagini e le descrizioni simili di divinità scese dal cielo per governare sulla Terra potrebbero essere la prova decisiva della reale esistenza degli Anunnaki e della loro provenienza da un altro mondo? Se fosse vero, perché sono arrivate a noi così poche prove della loro permanenza sulla Terra? E perché sono stati dimenticati? Secondo i seguaci della teoria degli antichi astronauti, possiamo trovare altri indizi nelle antiche storie su una grande alluvione. Shurpak, Iraq meridionale, 1931. Durante gli scavi nell'antica città sumera, gli archeologi trovano le prove sedimentarie di un'alluvione avvenuta nel 2900 avanti Cristo circa. Secondo la Lista Reale Sumerica, Re Zeusudra è stato l'ultimo regnante sumero prima del grande diluvio sulla terra.
Gli scavi nella grande città di Shurupak sono iniziati nel 1931. In quell'occasione gli archeologi hanno cominciato a ripercorrere la storia di Re Zeusudra. Nella città di Shurupak sono stati trovati depositi sedimentari di un'alluvione avvenuta intorno al 2900 avanti Cristo. Questa prova dimostra che il diluvio universale narrato nella Bibbia potrebbe essere avvenuto davvero.
La storia del diluvio universale è presente in molte culture antiche. Se fosse limitata alla Mesopotamia non sarebbe sorprendente, perché in quella regione si cercava di controllare il Tigri e l'Eufrate continuamente per sfruttarli a fini agricoli. Finché non hanno costruito un sistema di canali, c'erano regolari inondazioni che spazzavano via le città.
A quanto pare, la storia dell'Arca di Noè non avrebbe origini ebraiche. I testi sumeri narrano una storia molto più antica, quella di Zeusudra. Anche egli sopravvissuto al diluvio grazie all'arca da lui costruita, con cui salvò la sua famiglia. È una mera coincidenza, oppure suggerisce che la storia biblica si basa sulla versione originale sumera?
Le somiglianze hanno spinto molti a ipotizzare che quella parabola biblica sia in qualche modo ispirata al racconto mesopotamico. Personalmente credo che chi ha scritto la Bibbia l'abbia adattata ai propri scopi teologici. Nella Bibbia la causa scatenante del diluvio universale sono i peccati dell'uomo. Questo racconto è stato utilizzato per dimostrare un ragionamento teologico, spiegando i motivi di questa catastrofe.
Secondo l'antica leggenda sumera, la grande alluvione non è un evento naturale, bensì diretto dal dio Enlil, stanco del chiasso generato dagli umani.
Gli Anunnaki venuti sulla Terra avevano due leader, Enlil, figlio legittimo di Anu, il re del pianeta Nibiru, e il fratellastro Enki, il primogenito. Erano a capo del contingente terrestre. Si perse però il controllo della procreazione ed Enlil si infuriò, così decise di eliminare l'umanità creando quello che noi conosciamo come il diluvio universale. Enlil voleva annientare gli umani, creavano troppi problemi, ma Enki, come fece Prometeo con i greci, prese le parti degli uomini e disse: no, gli umani vanno preservati.
Secondo la leggenda, Enki avverte re Zeusudra e gli fa costruire una barca per salvarsi dal diluvio. Proprio come nella Bibbia ebraica a Noè viene ordinato di costruire un'arca. È possibile che entrambe le storie prendano spunto da un fatto storico.
Ad Ur e in altre città ci sono tracce di grandi alluvioni. Molti le hanno associate alla storia del diluvio universale e a storie simili appartenenti ad altre culture. Perciò, dopo i non pochi dubbi sull'origine dei miti e delle leggende, grazie alle ricerche stanno affiorando sempre più prove che questi si basino su fatti reali.
Le somiglianze tra le due leggende sono una mera coincidenza? Oppure la storia di Noè è ispirata a quella di una adirata divinità Anunnaki, determinata a distruggere le creature ibride che vivevano sulla Terra?
Enki, il dio Anunnaki, avvertì il re sumero Zeusudra che ci sarebbe stato un diluvio, lo stesso descritto nella Bibbia, e gli suggerì di costruire una nave o una barca per salvarsi. Tuttavia, è possibile che in realtà si trattasse di una nave spaziale e che per sfuggire al diluvio fosse andato nello spazio in orbita attorno al nostro pianeta.
Un fattore che unisce quasi tutte le culture antiche del mondo è la presenza del mito dell'alluvione, con diluvi, grandi inondazioni, catastrofi che interessano l'intero pianeta e che spazzano via razze intere. Secondo la maggior parte delle culture, sarebbe opera di una o più divinità insoddisfatte della razza umana. Oggi molti interpretano la storia in chiave extraterrestre, altri in chiave religiosa. Molti ricercatori comunque sono convinti che i racconti biblici affondino le proprie radici in eventi legati agli extraterrestri.
Sia nella Bibbia che nei racconti degli antichi sumeri è detto chiaramente che il diluvio è stato creato dagli dèi. Che è opera loro. Quello che riscontriamo in questi testi antichi è spesso un'interazione tra gli Anunnaki e i nostri antenati. Un gruppo di Anunnaki voleva assicurarsi che la nostra specie potesse sopravvivere, perché altri invece volevano distruggere ogni cosa sul nostro pianeta.
È possibile che siano stati gli Anunnaki a provocare il cosiddetto diluvio universale? Ed è forse questa la causa della distruzione di ogni prova della loro permanenza sulla Terra? Forse la risposta non si trova qui sulla Terra, ma su un altro pianeta, a più di 54 milioni di chilometri da qui. Cratere Gale, Marte. 6 agosto 2012. Curiosity atterra sulla superficie di Marte per valutare se il pianeta è adatto all'esplorazione umana. Il rover, del peso di una tonnellata, trova tracce di acqua in superficie, un elemento chiave per la sostenibilità della vita.
Da un punto di vista biologico, è molto interessante notare come Marte, per un periodo della sua storia, sia stato così simile alla Terra da consentire l'evolversi della vita. Cosa è accaduto su Marte? Quando la sua atmosfera ha cominciato a cambiare e a non essere più in grado di sostenere la vita? Potremmo comprendere molte cose sui processi terrestri se analizzassimo i cambiamenti avvenuti su Marte, quelli che hanno impedito l'insediamento di nuove forme di vita.
È possibile, come sostengono alcuni seguaci della teoria degli antichi astronauti, che Curiosity abbia trovato tracce di questi esseri misteriosi, gli Anunnaki, anche su Marte?
Zechariah Sitchin ipotizzava che gli Anunnaki provenissero da Nibiru e Marte fosse una sorta di stazione di passaggio. Partivano da Nibiru, passavano da Marte, poi arrivavano sulla Terra. Se la sua ipotesi fosse esatta, allora su Marte potremmo trovare tracce della civiltà Anunnaki. Troveremo anche lì delle piramidi? Dolmen giganti? Costruzioni enormi come quelle che ci sono sulla Terra? Credo proprio di sì.
Se su Marte riuscissimo a trovare tracce di una presenza extraterrestre, il mondo si convincerà della propria discendenza dagli Anunnaki? Secondo lo scrittore e ricercatore di storia sumera Zechariah Sitchin, Nibiru, la casa degli Anunnaki, si trova su un'orbita ellittica che incontra la nostra solo ogni 3450 anni. Perciò la prossima visita è prevista per l'anno 2900. Ne Il giorno degli dei, Zechariah parla della profezia del ritorno. Quando Nibiru si avvicinerà di nuovo, gli Anunnaki dovrebbero rifarsi vivi. Alcuni di loro potrebbero essere molto curiosi e felici di vedere come ci siamo sviluppati. Altri invece potrebbero adirarsi perché siamo andati troppo oltre. Potremmo aver superato i nostri limiti. E il loro verdetto potrebbe essere positivo, ma anche negativo.
Gli antichi egizi lo chiamavano Duat, significa passare in un altro mondo. Nibiru ne era l'equivalente sumero. Era un regno esistente in questo spazio, ma anche da qualche altra parte. Era una sorta di ponte, un territorio attraverso il quale gli esseri umani potevano passare dalla vita sulla Terra al regno degli dei.
Secondo l'interpretazione di Sitchin dei testi sumeri, Nibiru avrebbe giocato un ruolo importante anche nel cataclisma che ha dato vita alla Terra e alla cintura asteroidale tra Marte e Giove. Se fosse vero, potrebbe verificarsi un cambiamento simile la prossima volta che entreremo in contatto con gli Anunnaki?
Ogni volta che umani e Anunnaki entrano in contatto, il risultato è quasi sempre lo stesso. Viene stimolata l'evoluzione umana. Gli Anunnaki agiscono sulle nostre coscienze e le nostre culture, fornendoci conoscenze e spesso tecnologie. Pertanto, quando gli Anunnaki torneranno in massa, in base a quanto accaduto in passato, possiamo aspettarci che semineranno nelle nostre menti nuove tecnologie, nuove conoscenze e nuove idee.
La storia degli Anunnaki e del loro coinvolgimento nella cultura sumera costituisce un patrimonio di informazioni. Per capire da dove veniamo, bisogna interpretare i resoconti scritti dall'uomo.
C'è un denominatore comune tra tutte queste storie di esseri extraterrestri che ci hanno fatto visita in un remoto passato. Questo denominatore è la promessa di un loro ritorno. Ma come possiamo prepararci al ritorno degli extraterrestri previsto in futuro? È molto semplice. Per prima cosa dobbiamo accettare l'idea che non siamo soli nell'universo. E poi che sono già stati qui in passato, che ritorneranno in futuro e che non c'è nulla di cui preoccuparsi.
È possibile, come sostengono i seguaci della teoria degli antichi astronauti, che la razza umana sia stata potenziata o addirittura creata geneticamente da esseri extraterrestri in un passato molto remoto? Sarebbe questo il pezzo mancante nella teoria darwiniana dell'evoluzione? E l'idea di una presenza aliena sulla Terra permetterebbe anche di riconciliare il conflitto tra religione e scienza? Forse è per questo che in Iraq il Museo Nazionale è stato saccheggiato, perché forse la verità potrebbe essere troppo scioccante.